programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Sono le 19.06 all'orologio di Radio X, se ci ascoltate in diretta. Salutiamo anche chi ci ascolta la mattina dopo, il mercoledì a partire dalle 10 sui 96.8 di Radio X. Sergio Benoni in regia dall'altra parte del vetro
e Andrea Prost qui davanti al microfono numero 1 in compagnia del nostro ospite di questa tarda serata primaverile, Saverio Gaeto. Ciao Saverio, benvenuto tra noi.
Ciao Andrea, ciao Sergio, buonasera a tutti.
Allora, bentornato a Radio X, Saverio Gaeta è qua oggi per parlarci di Leggendo Metropolitano, Festival Internazionale di Letteratura che ritorna in città a partire dalla prossima settimana.
Il
prossimo weekend, non questo che arriva ma l'altro.
L'altro, dal 5 all'8 giugno, in realtà con un'anteprima il 4.
Allora,
mercoledì 4
aprirà l'estate, diciamo, degli eventi culturali cagliaritani, preceduto in questo weekend di un'altra cosa di cui parleremo questa settimana in questa puntata, che è il concerto organizzato da Paolo Fresu and Friends all'Arena di Sant'Elia. Sardegna chiama, o chi ama la Sardegna, secondo il concerto benefico per raccogliere fondi per le popolazioni colpite dall'alluvione di quest'anno. Io direi che facciamo subito una piccola pausa musicale e poi entriamo nel vivo di questa puntata, che ovviamente nella seconda parte sarà occupata dalla versione di Madri, e quindi da Francesca Madrigali.
Oggi si mangia con la Madrigali, eh?
Si mangia?
Ho visto delle cose.
Si parla di cibo.
Si parla di cibo, quindi insomma speriamo anche che si mangi in realtà.
Benissimo. Intanto approfittiamo di questo programma anche per parlare della novità di questa settimana sui 96.8, cioè il debutto della nuova linea di programmazione in lingua sarda. Quest'anno abbiamo una coppiata strepitosa. Andrea, sei al corrente? Ti sei accorto?
No, ancora non mi sono accorto, ma stamattina
a che ora ti sei alzato stamattina?
Io vado a lavorare la mattina, non posso ascoltare.
Non ascolti la radio. Mentre ti radi, mentre ti fai la doccia, perché
no.
Tra le 7:30 e le 8, ovvero prima dell'inizio di Buongiorno Cagliari, c'è un'incursione da New York, easy, come si dice, di un tal McPork che in casteddaio verace ci racconta il mondo, ci fa una sorta di rassegna stampa internazionale e anche un po' di notizie, di curiosità, di colore, proprio dalle strade di New York, ma in Casteldaglio Verace alla maniera di Pietro Porcella.
Questa mi sembra veramente un'idea geniale, bellissima. Pietro Porcella da New York che fa un programma sulla lingua sarda, mi sembra in lingua sarda, non
in
sulla
lingua sarda, fa un programma sul mondo, esatto, sull'informazione, su quello che succede molto, molto nella città più grande, più internazionale del mondo, ma lo fa usando la nostra lingua, il cagliaritano di quello proprio verace delle strade. La sera invece, a partire dalle 6, e se ne sono accorti i nostri ascoltatori che stavano seguendo Radio X prima che noi arrivassimo in diretta, c'è un altro personaggio di Radio X illustre, che è Elio Turno Artemalle, nelle vesti di conduttore di un contenitore sempre in lingua sarda, però in questo caso sono informazioni, notizie di spettacolo, di cultura, di vita cittadina, alternate alla bella musica di Radio X.
Oh, e questa quindi è una parte della nuova programmazione di Radio X,
che si intitola Tempus Dei, tempi d'oggi.
Benissimo, siamo sempre più glocal e questo è un bel punto, devo dire, a nostro vantaggio. Allora, dicevamo all'inizio di questa trasmissione che siamo qui in compagnia di Saverio Gaeta per parlare di Leggendo Metropolitano, che torna tra il 6 e l'8 di giugno prossimi. Siamo arrivati alla sesta edizione, Saverio.
Sì, sesta edizione.
D'estate e non a Natale.
Esatto, giugno e non dicembre.
È in città.
Sì, a Castello, come sempre.
È un miracolo.
È un miracolo, direi. È un miracolo intanto che ci sia una sesta edizione.
Esatto,
quasi.
È un miracolo
con i tempi che corrono.
Sesta edizione di cui Radio X anche quest'anno è media partner, faremo insieme delle cose, ne stiamo già parlando da qualche giorno anche nei nostri programmi e continueremo a farlo, ma noi vorremmo che Saverio ci spiegasse un po' questo tema del gioco che caratterizzerà l'edizione 2014 di Leggendo Metropolitano.
Ma guarda, Sergio, io ho iniziato a pensare dopo i primi 5 anni in cui avevo le idee chiare che forse dovevo fare almeno un'edizione in cui prendessi fiato, no? Rispetto ai grandi temi, no? I legami, le radici, il tempo, e mi piaceva farlo chiaramente non
abbastanza, un tema apparentemente leggero,
certo.
Dietro il gioco c'è tutto, ci
no,
sono
no,
i giochi
quello
di potere,
è ovvio.
C'è il gioco della vita, c'è il mettersi in gioco,
c'è il gioco della letteratura, c'è la letteratura del gioco, insomma c'è tanto, è ovvio, non potevamo scadere, è ovvio, però l'idea era, inizialmente volevo divertirmi, questa era l'idea, e quindi ho iniziato a pensare ad un tema che mi proiettasse fra l'altro al tema dell'anno prossimo, che ho già ben chiaro, quindi per me era questo proprio un anno di passaggio. E l'idea, devo dire, svelo una cosa che non ho finora mai detto. L'anno scorso ho seguito a Sarzana, al Festival della Mente, ad un incontro di Massimo Recalcati, che è stato forse il primo, al di là degli ospiti stranieri, che ho intercettato tipo a novembre, no? Ottobre-novembre dell'anno scorso. E mentre parlavo con lui mi è venuto il titolo, che lo tempore era il gioco, perché cioè, quando parli con uno come Recalcati, uno psicanalista, il gioco è tutto, no? Il bambino apprende il mondo e interpreta il mondo tramite il gioco, ma poi il gioco, padre e figli, insomma, è diciamo così l'essenza della psicanalisi. Quindi mi venne subito quest'idea, che poi appunto, siccome non mi piaceva il termine il gioco, lo reputavo banale, ho preso da Sartre il titolo I giochi dell'essere. E chiaramente il tema parleremo e faremo gioco, e come hai detto tu, nel tema del gioco c'è tutto, c'è il bambino che cresce, ma anche l'adulto che torna, che tramite il gioco interpreta la vita e continua a reinterpretare sempre la vita, ma anche la lingua non è altro che un gioco, no? È un gioco con delle regole, infatti io chiudo il concept dicendo che il gioco ha delle regole e bisogna rispettarle, che è un po' il vecchio tema onestà, lealtà di Leggendo Metropolitano.
Allora, Leggendo Metropolitano, che torna per la sesta volta, dicevi, veramente una sfida, anche perché ogni anno diventa più difficile recuperare diciamo le risorse per fare un festival all'altezza di quelle precedenti, e quindi sempre in crescita sia nella qualità degli ospiti, nella varietà degli argomenti trattati. Come nasce un festival come Leggenda Metropolitana? Lasciamo da parte un attimo il programma di quest'anno, che avremo tempo di spiegare poi nel dettaglio, ma quando ci inizi a lavorare, con chi inizi a lavorare, com'è l'anno di Leggenda Metropolitana?
Guarda, allora, intanto c'è il problema, che sembra poco, mantenere il programma all'altezza, quindi noi ormai, penso di non poter essere smentito, ogni anno proponiamo un premio Nobel, e il premio Nobel di solito,
quindi senza Nobel proprio quasi non c'è gusto.
Beh, se fai un'edizione se fai un'edizione senza premio Nobel, devi portare personaggi come Obama. Allora è meglio di un Nobel.
O come Saviano, che non è Nobel, no, ma voglio dire.
Certo, però vabbè, io Saviano, l'anno scorso c'era il premio Nobel, comunque ci deve essere. Io quest'anno per me il Saviano è Jonathan Lethem, secondo me è uno dei più grandi scrittori al mondo, quindi c'è quel livello, no? Certo. Ovviamente magari meno Jonathan Lethem non è Saviano, magari non è neanche Oz, ma per chi ascolta la letteratura, è Jonathan Lethem, è Jonathan Lethem. Ok, poi abbiamo tanti italiani che alzano o di Freddy.
Basta, non mi dire più niente, okay, del programma. Ecco, spiegami come nasce un festival.
Certo,
come nasce un festival, nasce... quali sono le difficoltà che bisogna superare ogni anno, come se si dovesse ricominciare da capo.
Ma guarda, allora, io sono fortunato, devo dirti la verità, Sergio. Sono fortunato, ti ripeto, a parte i Nobel si prenotano da anni prima, quindi quella è una linea che noi seguiamo già per il 2016, e lasciamolo da parte. Il discorso è che per organizzare un festival di questo tipo, intanto devi consolidare le linee. Dunque, il primo vero lavoro è quello del feedback dell'anno appena concluso. Dunque, nel 2013 ti incontri con tutto lo staff, vedi chi è da tagliare, perché non è servito, anzi ti ha creato solo zavorra, e chi invece continua ad essere un plusvalore. Quella è la prima cosa fondamentale. Noi abbiamo uno staff che veramente, Sergio, veramente Andrea, ci invidiano tutti i festival che hanno.
Quante persone lavorano con te durante l'anno e quante poi nel festival?
Durante l'anno siamo 5 o 6, ahimè, perché non abbiamo la linea economica per poterle, però poi durante il festival sono circa 45 persone sono nello staff direzione e segreteria, e devo dire un grazie a tutti loro, perché sono veramente i migliori che si possono trovare. Poi ci sono tutto lo staff di produzione tecnica, arte video, poi ci sono, sono un'altra trentina di persone, poi ci sono tutti gli uffici stampa, poi diventano 120-130 persone. Non dimentichiamo anche quelli che arrivano adesso, però che lavoreranno molto, che sono tutti collaboratori, chiamali volontari o collaboratori, ma quelli sono parte nevralgica del festival. Detto questo, ci sono i fornitori, perché anche loro lavorano con noi. Noi siamo circa sui 250 persone, quindi anche...
Cioè chi ti affitta, che so, i gazebo oppure...
No, quelli li cura Arte Video per una linea... No, parliamo per esempio di chi ci mantiene resistendo anche le camere, il bed and breakfast, certo, senza avere una lira d'anticipo e spesso e volentieri avendo i soldi 7 mesi dopo, 8 mesi dopo. Anche quelli sono persone, diciamo, che sono partner.
I partner lungimiranti di questo festival.
Non li posso neanche considerare fornitori, li considero partner. Poi c'è tutta la parte invece, fra virgolette, che tipo politica, che è quella di stare attenti. Per esempio, quest'anno sappiamo che abbiamo avuto il problema dei finanziamenti. Quanta energia può avermi tolto la battaglia che abbiamo fatto per poter riavere i finanziamenti che ci avevano cassato con una delibera selvaggia, no? A febbraio. E quelle sono energie, quindi stare sempre attenti.
La famosa delibera che tagliava i fondi ai festival
letterari. No, ai festival letterari, sì, sì, perché era quella dei beni librari. Fra l'altro una delle poche linee in Italia efficienti ed efficaci per delle cose che, insomma, significa stare molto attenti, significa lavorare, significa formarsi, andare agli altri festival. Poi c'è tutta la parte che invece penso che contraddistingua anche Leggenda Metropolitana, quella di avere forti partenariati con top festival. L'esperienza delle città del libro ne è un esempio. Nazionali, noi andiamo a Pordenone, parliamo con loro, Sarzana, Book City e tutte le altre. Quella è una parte nevralgica.
Benissimo, allora stiamo entrando nel vivo della discussione, ascoltiamo un altro po' di musica e poi ritorniamo con Saverio Gaeta qua in diretta.
Ha, 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 ha
Strained my brain. Questa è la musica di Chess qui su Radio X, ritmo molto funkeggiante per questa puntata di estate, direi ormai piena, vero,
ormai
Andrea?
Ci siamo, qui la temperatura è una temperatura estiva, devo dire la verità. Saverio, stavamo parlando poco fa, prima che Benoni ci sorprendesse ancora prima della sigla, del fatto che insomma tu quest'anno hai curato in maniera molto particolare tutta una serie di opzioni che si possono avere per stare e soprattutto anche per arrivare qui. Proviamo un po' a, perché è una cosa anche importante questa, eh? Non è che uno dice dove leggendo Metropolitano e lì va, andate, arrangiatevi.
Sì, a parte che questo brano che ha appena mandato è bellissimo, cioè quasi mi dispiace parlarci sopra.
Parlaci, questo, fanne l'uso che vuoi, giocaci, anzi, per stare in tema.
Guarda, e si ricollega anche a quello che mi ha chiesto, certo, Sergio. Il lavoro è veramente massacrante. Noi da soli, perché non abbiamo l'aiuto che secondo me dovremmo avere, quello proprio, il vero aiuto istituzionale, io lo dico sempre, me ne può anche, può non interessarmi avere 20.000 euro da parte di un ente pubblico, ok? Parto sempre dal presupposto che noi dobbiamo sempre più concepirci anche un po' come aziende e cercare di cercarlo il privato, ma cercarlo con una proposta che non mette in ascissione ordinata la proposta culturale, ma i soldi, cioè il ritorno sul territorio e sul marchio che ti dà il finanziamento. Io cerco di farlo, però è certo che andare noi da Trenitalia, noi da Alitalia, noi da Ryanair e presentarci come il piccolo festival leggendo Metropolitano senza dietro un organo forte come essere la regione nella trattativa è un problema. Bene, noi quest'anno siamo riusciti ancora una volta, perché l'avevamo già fatto l'anno scorso, a fare una proposta che si trova sul nostro sito www.leggendometropolitano.it per poter invitare qualsiasi amico che viene da, che possa venire da fuori a poco prezzo, gli diamo tutto, lo prendiamo per mano per venire al nostro festival. Una cosa che facciamo noi e ci impegna tantissimo, cioè veramente ci toglie tanta energia, perché anche trovare la linea, cercare di capire come lui può arrivare al minor prezzo con un aereo da quell'aeroporto, poi dargli qua la possibilità di trovarsi lui o con dei pacchetti, delle alternative, è un macello, certo. Perché noi non siamo una, comunque un'agenzia turistica, noi siamo un, certo, festival letterario. In altri posti so che interviene direttamente il comune o interviene direttamente la regione o la provincia e cercano loro di aiutare in questo. Noi ancora questo, anche se io credo che ci sia la sensibilità, io credo che da parte soprattutto di questi organi politici, di questi governi attuali, c'è l'idea e ancora devono, no?
Che si debba fare, diciamo, sistema attorno ai festival,
sì,
e costruire una proposta turistica intelligente.
Io posso dire che la Firino o la Pugioni o Barbara Argiolas c'erano la sensibilità. Il problema poi è che comunque anche loro si è sempre in un leviatano, no? Difficile. Un conto è il volere politico, poi ti scontri con la burocrazia, perché le linee, cioè alla fine questa è l'Italia.
Il budget, la scarsezza anche di risorse.
Sì, ma cosa costa, compagnia? Cosa costa prendere un aereo, andare da quelli dell'Alitalia e dire: sentite, cioè, belli miei, fate un discorso di continuità territoriale per gli ospiti degli eventi più importanti in Sardegna. Cioè, non credo che sia. Costa prendere un aereo e andare a parlarci. Un conto se ci va Saverio Gaeta, loro ti guardano e ti dicono: sì, vabbè, ma boh. Sì.
Probabilmente è un discorso che va fatto non solo per un festival, ma va fatto per un pacchetto di festival,
certo,
per una programmazione. È proprio l'incapacità di riuscire a vendere, tra virgolette, tutta l'estate a Cagliari, diciamo, comunque l'insieme delle proposte culturali del territorio che fa la differenza. Perché magari può anche capitare che si faccia un'operazione su una manifestazione particolare, ma invece la differenza la vedi quando tu riesci a vendere un calendario di eventi.
Certo, però è anche vero questo. Tu mettiti nei panni, Sergio, di un assessore che comunque deve comunque essere super omnia parte. Se invece qua si tratta di prendere una decisione veramente politica e dire: io seleziono. si tirerebbe addosso lì la funesta delle cagnette a cui ha sottratto l'osso. Cioè, il problema è questo: devi scegliere 10 top cose, ce ne sono.
Che ti qualificano.
Certo. Gli altri devono stare a traino, però devono anche comprendere questo. Allora, questa è la realtà. Questi sono i 365 giorni all'anno in cui combatti con quello, combatti con. Poi anche piacevole, per esempio, noi che abbiamo dei partner istituzionali molto forti. Parlo della Fondazione Anelli di Torino, Lingua Madre, l'INAF, che ne so, o l'Ambasciata di Israele. O le altre ambasciate, andare da loro, parlarci, far capire che c'è il programma, che insomma che il programma sarà valido quando ancora non c'è il programma. Insomma.
Allora, a proposito di programma, Andrea, facciamo un accordo con Saverio. Intanto sì. Tornerà sicuramente la settimana prossima a ripresentarci alcune cose più di dettaglio. Oggi facciamo una prima, diciamo, panoramica generale sul programma, che è veramente molto articolato e molto vasto.
Densissimo, densissimo, davvero, sempre ovviamente di livello molto alto, come giustamente stava rivendicando e sottolineando Saverio. Allora, ci dicevamo prima, dire tutto adesso non ha neanche senso, perché l'informazione poi diventa inutile. Diciamo le cose più singolari, più importanti, comunque quelle che ti piace ricordare in questo momento.
Sono contento di fare un'anteprima con Diablo, perché da anni che, insomma, Ale è una persona che mi è molto simpatico, ritengo, al di là della bravura, che in dubbio non voglio neanche parlare, non sono neanche così bravo da poter dire, a me piace, appunto, quello che suona, ma soprattutto quello che dice, no? Io credo che lui sia una persona molto intelligente nel panorama, no? Artistico cagliaritano, e mi faceva, è da anni che avevo quest'idea, no? L'avrei voluto anche di più qua dentro, però l'idea di esordire con lui, esordire con la Jobson, che è una delle scrittrici, diciamo, più importanti del momento in Sudafrica, anche lei musicista, e farli, magari ci sarà anche qualcosa, no? Mi immagino che ci sarà,
cioè,
qualcosa.
Cioè, tu dici che si fidanzano?
No, spero di no, mi hanno detto che lei è particolarmente bizzarra, poi so che lui è felicemente sposato o fidanzato.
Detto, me l'hai detta.
No, penso che tutte e due, anche se lei suona flauto traverso, no? È un po' difficile magari con lui, ma io sono convinto che qualcosa nascerà sul palco, ecco, dal punto di vista musicale.
Creativo. Musicale.
E questa è proprio una vera e propria anteprima, perché stiamo parlando di mercoledì 4 sì. giugno alle 19:30 in via Santa Croce.
Sì. Poi invece il giorno dopo, vabbè, esordiamo con uno dei più grandi scienziati a livello mondiale, che è Edoardo Monginelli, il massimo, penso, esperto di neurologia o di cervello al mondo, che ci racconterà il festival, perché in poche parole parte tutto da lì, dal cervello,
cioè,
no?
I giochi mentali,
il cervello in gioco,
tutto, esatto, parte da là e ci racconterà questi quattro giorni e carichi, come abbiamo
detto,
la
più straordinaria PlayStation mai inventata, il nostro cervello.
Sì, poi quello che mi interessava, che lui, io sono molto sensibile, sai, anche quella cosa che è avvenuto, mi sembra che ci fosse anche voi di mezzo, quella cosa dei tabacchini, piuttosto che dei bar che non vogliono le macchinette là dentro.
Certo, c'eravamo coinvolti.
Esatto, come si chiama? Adesso non ricordo. C'è un marchio di questa iniziativa.
Esatto. L'anno l'abbiamo fatta in compagnia degli amici del bar Valentina. Sì. In via Pessina
mi è venuta da là l'idea, sì. Perché io ho detto, bisogna anche un pochino capire, il gioco va bene, ma il gioco è bello quando dura poco, cioè quando diventa malattia. E quindi ho chiesto a Boncinelli, subito chiamandolo, mi interessava questo, perché il cervello ad un certo punto, dal gioco del bambino, ma anche dell'adulto nel tornare bambino,
diventa una patologia,
perché c'è la scimmia, in poche parole. E lui ha detto, io, questo è il mio pezzo, vado tranquillo.
Quindi per scoprire tutto quello che c'è dietro i Gratta e Vinci quel mondo e quella patologia, quella sofferenza, insomma, questo incontro importantissimo. Continuiamo.
E poi niente, abbiamo l'incontro, questo è un incontro, il secondo incontro con l'Aberto de Susa Ederkin, è un libro bellissimo di Sellerio, che è un vademecum per tutte le patologie mentali e non no? Il titolo è Curarsi con i libri. Il libro ha praticamente, tu dici mal di testa, e lei ti consiglia 4-5 libri per il mal di testa, depressione, 4-5 libri sulla depressione a livello mondiale, anche italiani. E l'idea mi è piaciuta moltissimo. Allora io ho detto: no, qua bisogna portarle, perché sono due simpatiche inglesi che con il libraio Davide Ruffinengo ci racconteranno. Probabilmente, se riusciamo a farlo, faremo anche un ambulatorio per tutti gli altri 3 giorni in cui il pubblico potrà andare e dire, che ne so,
o i calli
che libro vi consigli, piuttosto che ne so. Poi va bene, abbiamo chiudendo la prima giornata, abbiamo il premio Nobel dell'economia del 2005 Robert Aumann. Insomma, questo non è la sezione proprio del lavoro.
Mi stai andando un po' troppo sul dettaglio, però.
Sì, non finisco solo il primo giorno, e poi c'è Michele Serra. Finiamo la giornata con Michele Serra e chiudo con Nascondino tra i musei, che sarà in 3 giornate, che è una chicca bellissima che ho visto a Mantova, penso, sì, al Festival di Mantova di Cataluccio, che è già venuto l'anno scorso, che a Mantova ha fatto una cosa molto bella proprio sugli Uffizi. Lui ti fa entrare agli Uffizi e ti fa visitare gli Uffizi con delle slide bellissime, eccetera, eccetera, raccontandoti la sua vita, soprattutto la sua infanzia, perché Cataluccio mi ha colpito quando ha detto loro non chiamano fare vela, non so se è segare la scuola, ma non penso, lui è fiorentino. E lui diceva: noi quando eravamo piccoli, quando marinavamo la scuola, andavamo agli Uffizi. È una marinata oggi, la pari, eravamo tutti dottissimi sugli Uffizi, che mica è poco. E quindi c'è un 3 giorni, sempre alle 23, con Cataluccio al Teatro Civico di Castello, in cui ci saranno 3 grandi musei italiani, sì, che sono gli Uffizi, Brera e le Gallerie dell'Accademia. E sarà un viaggio, non so se per pochi o per molti, ma sicuramente per tutti gli appassionati d'arte e per chi non è stato in queste 3 grandi musei di queste 3 grandi città italiane.
Io credo che sarà un appuntamento molto seguito, perché in realtà c'è una grandissima fame di arte in genere, e questi appuntamenti in genere invece fanno davvero grandi numeri.
Sì, poi insomma, oggi quel gioiellino, quello che dovrebbe essere un gioiellino di Cagliari, sei là seduto, ti vedi queste grandi fotografie, un uomone, perché lui è un rugbista, sembra un pilone ma di serie A,
più grosso di te,
ma 3 volte più grosso di me, cioè è un gigante, buono, però con la faccia buona,
con la sensibilità buona, artistica,
che ti racconta delle storie, chiudi gli occhi e viaggi, è un viaggio proprio.
Va bene, sì. Io farò un'altra pausa musicale e poi torniamo con Saverio per farci raccontare ancora qualche cosa di questa edizione del festival. Gap Band, dai. Bumping Gum People, The Gap Band.
Cosa mi fai ricordare?
La Gap Band. Allora, sarà un'estate molto funky, vi avviso subito, perché già iniziata con una serata che abbiamo fatto all'Old Square di Radio X sabato scorso. Non so chi ci fosse di voi, però è stata una bellissima serata. E per tutto il mese di giugno e di luglio Radio X avrà una serata proprio all'Old Square del corso Vittorio Emanuele, che si chiamerà Mercoledì X, con grande originalità. E poi già avviso i nostri amici all'ascolto, sia che abbiano frequentato qualche anno fa il Jazzino, il Planet Groove, sia che non l'abbiano fatto e non sanno che cosa si sono persi, che il 20 di giugno in quel del Bastione c'è una grande serata in onore del Planet Groove, del Jezzino e della Radio X delle origini. State sintonizzati su Radio X perché sarà in qualche modo la festa d'inizio dell'estate.
Senti Saverio, il gioco dell'oca è il logo della vostra manifestazione di quest'anno, di Leggende Metropolitane di quest'anno. Ci racconti un po' da dove avete preso questo disegno?
Ma guarda, io quando ho iniziato a ragionare sul gioco, ancora non nei giochi dell'essere, volevo qualcosa che intanto ricordati che l'anno scorso avevamo i legami, anche l'anno scorso c'erano un po' intrippati sul i Lego piuttosto che il Tetris, quindi già c'era il gioco, quindi non volevamo arrivare fino all'ultimo a capire che cosa dovesse essere il progetto grafico. Poi alla fine abbiamo scoperto che appunto il gioco dell'oca è una, come dire, un simbolo universale del gioco, no? Che ha una storia antichissima, addirittura risale che derivasse da un gioco cinese e che comunque si narra che fu scoperto, cioè Ferdinando I de' Medici lo regalò nel 1580 a Filippo II di Spagna. Quindi questa storia che c'era dietro, anche letteratura, delle cose in particolare, abbiamo detto vabbè, e abbiamo preso proprio quella versione, la versione proprio originale del 1580, un po' quasi da lontano può sembrare un simbolo azzeco, no?
Sì.
Se non lo individui.
Sì.
E poi dopodiché abbiamo detto bene, a questo punto per quest'anno, visto che c'è il gioco, siamo più leggeri, l'oca diventa la nostra mascotte, e quindi l'oca gialla col libro in mano sarà la nostra mascotte per tutto il festival.
Che poi il gioco dell'oca, pensandoci bene, forse è uno dei, forse il primo in assoluto gioco di società che imparano i bambini.
Che imparavamo,
ma no, anche adesso ti assicuro che
non lo so. Mio figlio, non penso che mio figlio di 7 anni ha imparato forse prima, no vabbè, no sto sbagliando, però non lo so se giocano ancora col gioco dell'oca, sono un po' giochi statici. Tu sì?
Sì ti dico di sì, i miei. Ah. sì
allora io chiedo a Saverio di farci uno spottone riassuntivo, una specie di super promo finale delle persone, dei nomi, dei personaggi che verranno quest'anno a Leggenda Metropolitano, con la promessa di tornare poi la settimana prossima a entrare ancora più nel dettaglio di questo programma, dai.
Ma guarda, ti dico questo, abbiamo dei grandi ritorni, Odi Freddi e Michele Mari sopra un Nicosa, come sempre, e poi abbiamo degli incontri secondo me molto, molto, molto potenti, come quello sulle mafie, no? I labirinti con Lidia Abate, Savatteri e Claudio Fava, il figlio del grande Fava, no? E abbiamo Recalcati, chiudiamo con Bartek Zaghi in uno spettacolo con Anna Bonaiuto, è veramente esilarante, proprio molto bello, ma anche molto, ci farà ridere moltissimo, i giochi di parole loro sono spettacolari, e dentro c'è un po' tutto, c'è proprio tutta la declinazione del gioco, quindi c'è la lingua con il concorso Lingua Madre, c'è il silenzio con l'Accademia del Silenzio, ci sono gli incontri sulla scuola, perché la scuola è importante nella didattica, il gioco, nell'apprendimento. Abbiamo tanti stranieri, io direi scaricatevi la locandina e vedrete, quasi è, appunto hai ragione, raccontarlo lo perdi. Ogni incontro secondo me ha il suo valore, piccolo o grande che sia, ma dietro c'è sempre un pensiero ed è un pensiero secondo me che vale la pena ascoltare.
Certo, allora ricordiamo anche quelli che sono gli spazi dove si svolgerà il festival nel quartiere di Castello.
Sì, abbiamo le quattro
location?
Le quattro sedi. Le quattro, è molto difficile questo, perché l'hai capito che stavo dicendo,
stavi,
non voglio dire location.
Location.
Okay. Le quattro sedi storiche che sono Bastione Santa Croce, quindi Alibarium, Chiostro della Facoltà di Architettura in via Santa Croce, Bastione San Remi e Teatro Civico di Castello. Se posso aggiungere una cosa velocemente, quest'anno ritorniamo, per fortuna abbiamo di nuovo una sezione per bambini, per ragazzi, che è con il Coder Dojo, grazie agli amici del Coder Dojo Cagliari. Le prenotazioni si possono fare tramite mail che è coderdojo@leggendometropolitano.it. non so se ci sono ancora posti disponibili, però dal 5 al 6 giugno al Ghetto degli Ebrei per i bambini di 11 e 13 anni, il 7 giugno invece per i bambini dei 7 e 10 anni.
Così dopo Leggendo Metropolitana i vostri figli sapranno programmare e creare videogiochi.
Esatto,
così.
A quel punto ci massacreranno, però la cosa bella è che è uno spazio tutto per loro. Loro arriveranno, i genitori li lasceranno a noi e si potranno fare tranquillamente un giro per le vie di Castello.
Benissimo, tutto questo è Leggendo Metropolitano. Andrea, noi lasciamo la parola a Francesca Madrigali,
sì.
Ci ritiriamo in buon ordine, lasciamo chiudere a lei e andiamo a prenderci un gelato in Piazza del Carmine.
Che beh, io direi proprio di sì.
Con Saverio.
Ci vediamo venerdì, ci sentiamo venerdì con tutti i nostri ascoltatori.
Grazie a tutti.
Ciao Saverio.
Ciao, grazie.
Ciao.